Laser.
Un cordiale saluto da Alessandro Bertellotti. Cercheremo di capire questa figura inedita per la Chiesa Cattolica e per il mondo. Cercheremo di capire una figura che è destinata a segnare il percorso della Chiesa e non solo. Lo faremo nel corso di Laser di oggi con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, col direttore della rivista argentina di ispirazione cattolica Criterio, José María Poirier. Ci porterà davvero alla fine del mondo, dalla prospettiva degli ultimi, degli indifesi e dei dimenticati. Do il buongiorno al nostro ospite, l'imam della moschea di Milano, Yahya Pallavicini. Buongiorno.
Buongiorno.
Saggista, vicepresidente del Coreis, comunità religiosa islamica italiana. Parleremo con lei di una delle due encicliche importanti di Papa Francesco, ovvero Fratelli Tutti del 2020. Prima però un ricordo personale. Lei ha avuto occasione di incontrare Papa Bergoglio.
Sì, effettivamente come imam italiano mi è capitato spesso o in udienze private o di accompagnare delegazioni dei musulmani internazionali che erano spesso tutti emozionati di entrare in Vaticano, mi chiedevano consigli sul protocollo, sulle cerimonie, sulle formalità. Però poi alla fine in questi incontri veramente Papa Francesco ha saputo sempre far prevalere un rapporto diretto, un rapporto di cuore, un rapporto che andava all'essenza e non ai formalismi. Quindi è così che ci piace continuare a ricordarlo e portare avanti le rappresentanze del dialogo, ma appunto senza convenzioni.
Ci sono due momenti particolari della sua esperienza. Una ad Abu Dhabi, quando il dialogo interreligioso ha forse raggiunto la sua massima espressione. Ce ne vuole parlare, ci vuole raccontare sia Abu Dhabi sia il ruolo che hanno avuto le tre religioni in quel momento.
Ma sì, è stato un momento, dice bene, proprio di apice che bisogna sviluppare. Io ero presente, sono stato invitato dal Consiglio dei Saggi Musulmani che ha sede ad Abu Dhabi per un convegno che anticipava la firma, perché si è voluto fare un coordinamento dei musulmani internazionali che fossimo ben consapevoli del peso, del valore di questo documento. E io ho presentato in quella circostanza una riflessione su San Francesco e il Sultano, no? Ecco. E poi c'è stato questo momento solenne di firma con l'incontro con le delegazioni cristiane, i dignitari internazionali e appunto questa rappresentanza del coordinamento dei musulmani. E francamente è stato un momento veramente ispirato, benedetto, ecco, perché il documento poi è un documento che in qualche modo parafrasa delle fonti teologiche, ma entra nel merito di essere un antidoto all'uso o piuttosto all'abuso della religione per finalità di fondamentalismo, di politica perversa, di interessi economici o persino di terrorismo. E quindi è veramente la fratellanza come proprio risposta, ribaltamento e rigenerazione dei rapporti tra credenti, tra cittadini, veramente di tutte le regioni e di tutte le, direi anche di tutte le età, perché si rivolge proprio a uomini e donne, anziani e giovani. Ed è la possibilità di veramente riconvergere secondo una nuova apertura di solidarietà e di collaborazione e non farsi la guerra o odiarsi o pretendere di essere suprematisti nei confronti di qualcun altro.
Lei ha usato alcuni termini chiave del Fratelli Tutti, di una delle due più importanti, tra le due più importanti encicliche di Papa Francesco. Poi le chiederò un commento, ma vi propongo il primo contributo registrato da Buenos Aires. Sono da poco passate le 4 del mattino, è una giornata autunnale in Argentina. Ho raggiunto però ieri pomeriggio il saggista e direttore della rivista cattolica Criterio, José María Poirier. Poirier, Laudato Si è del 2000 dopo, due anni del 2015, due anni dopo la nomina di Vescovo a Roma, è un'enciclica che lo stesso Papa definisce sociale. Quanto la formazione, la storia personale e la realtà in cui è cresciuto hanno influito sul suo pontificato? Sentiamo.
Secondo me bisogna distinguere in un primo momento quanto Bergoglio cambia o continua a crescere nel passaggio tra arcivescovo di Buenos Aires e pontefice, il Papa Francisco o Francesco. E mi sembra che questo è importante, ossia perché questo nel libro che è appena uscito di Javier Cercas, lo scrittore spagnolo, sul viaggio che fa col Papa, scrive questo libro, fa il viaggio in Mongolia, invitato dal Vaticano, e scrive poi un libro su Bergoglio, molto interessante, curioso, e lui dice: io sono sempre stato ateo, profondamente anticlericale, però comunque trova con Bergoglio un rapporto, e lui osserva, è visto in certo modo in tanti paesi, per esempio in Italia, in Spagna, è visto in un altro modo in Argentina. E perché faccio questo preambolo? Perché mi sembra che il Bergoglio che poi si manifesta nelle sue encicliche e soprattutto nei sinodi e nelle sue azioni, nelle sue parole, è un Bergoglio che guarda il rapporto con chi era prima, per esempio il suo interesse sociale, il problema degli emarginati, il problema degli ultimi, il problema della sofferenza umana, la sua austerità. Lì troviamo un Bergoglio che ha una continuità da arcivescovo a papa, però in altri temi noi troviamo un papa che è cambiato, cioè lui non si è interessato per esempio per il problema della donna nella chiesa, però come papa capisce che lì c'è un abisso che bisogna affrontare. Lui non cercherà di cambiare quello che Giovanni Paolo II aveva detto in riferimento al sacerdozio, il sacerdozio femminile. Lì lui non vuole entrare, però dà posto a tante donne nel governo della Chiesa in Vaticano, e questo è importante. Dall'altra parte lui è stato sempre un uomo di comando, e come Papa intuisce che la collegialità e che la sinodalità è molto importante. È più quello che capisce, secondo me, che quello che pratica, perché poi continua ad essere un uomo, tante volte con delle decisioni inconsulte, proprio di una grossa personalità, però capisce i problemi, capisce la crisi della Chiesa. Qual è la continuità? La continuità è che quello che dice poi nelle sue encicliche, in certi documenti e in tante manifestazioni, è questa Chiesa che è in crisi, e lui vuol cercare nelle periferie un sangue nuovo. E questo lo fa attraverso quello che lui chiama la religiosità popolare. Lui crede che lì c'è una fede che il mondo occidentale più razionale, l'Europa occidentale, l'America, gli Stati Uniti hanno perso. Questo si può discutere. Io penso che tante volte bisognerebbe misurare un po' queste impressioni. E quindi nell'enciclica, come tu dicevi, in quella enciclica, c'è una manifestazione di un uomo che ha capito la povertà, l'ingiustizia, il dolore umano e la necessità della pace, la necessità dell'incontro. D'altra parte c'è anche l'uomo che continua a pensare che il mondo più sviluppato non è quello che a lui interessa. Questo è molto interessante. È un uomo di un fiuto politico molto marcato, e quindi capisce tante cose. Non è un uomo di encicliche, Bergoglio, curiosamente. Non è un intellettuale come era Ratzinger, è un uomo pastorale, e questo è molto importante averlo chiaro. E quindi è un uomo che si è imposto dei grossi cambiamenti, le riforme, e sono importanti, sono molto importanti.
Le riforme, i cambiamenti, la collegialità, è anche vero che non si cancellano in un attimo 2000 anni di storia. Chiedo all'imam Yahya Pallavicini un commento su quanto appena ascoltato. Lei ha davvero avuto la fortuna di incontrare più volte e di parlare con Papa Bergoglio.
Sì, ma effettivamente quello che a me colpisce nei miei incontri con lui e anche alla luce di quello che è stato appena sentito dal suo amico argentino, ecco, è che riusciva a sintetizzare una seria e profonda preparazione, convinzione cristiana e formazione da gesuiti e coscienza della rappresentanza di un ruolo sacrale molto, molto pregnante. E nello stesso tempo avere quella, penso, quell'ispirazione di superare i formalismi, di superare gli arroccamenti, di ridimensionare le non so come dire, gli aspetti istituzionali di questa rappresentanza. E quindi di riuscire ad essere diretto, immediato, no? Ecco, però anche cosciente delle complessità del mondo e della sua funzione, e mettere questi scenari insieme, farli incontrare, no? Ecco, in se stesso e anche appunto nel dialogo con non so, i potenti della terra o con altre autorità religiose, nell'ecumenismo all'interno della Chiesa, con l'ortodossia o con il protestantesimo, ma anche appunto con l'Islam e con altre confessioni religiose. E c'era sempre questa sintesi di profondità, di chiarezza interiore, direi, e però semplicità e spontaneità anche nell'articolare tutto quello che magari era stato preparato come discorsi o come documenti, però poi andava vissuto con un respiro veramente sostenibile, ecco, altrimenti ecco, non si è mai messo, secondo me, in una cattedra del dialogo. Lo ha fatto il dialogo, lo ha vissuto, lo ha testimoniato, no? Ecco, e sapendo, devo dire, con grande finezza articolare questa declinazione appunto sia con i potenti, no? Ecco, che con i vulnerabili, e quindi gente semplice, gente povera, umile, no? Ecco, che trovava un'amicizia straordinaria in gesti con Papa Francesco, ma anche capacità di interagire su delle basi di dottrina, di spiritualità, di religione vissuta. E di richiamare appunto alcuni speculatori o alcuni capi di Stato ad una migliore coerenza valoriale nelle loro responsabilità. Riuscire a interagire su questi diversi piani, mantenendo una coerenza interiore con tutte le pressioni, immagino, e le sollecitazioni anche esterne e persino interne in Vaticano, credo che ne facciano veramente un interprete molto, molto particolare. Ecco.
Ieri l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi in un post ha parlato di un faro in un mondo brutale e feroce. Ho raccolto la sua voce, la voce dell'alto commissario per le Nazioni Unite, che ha un ricordo particolare di Papa Francesco.
Era un tema assolutamente centrale per il Papa, per Papa Francesco, e il fatto che all'inizio del pontificato, negli anni in cui già si costruiva una narrativa, già si sviluppava, cresceva un linguaggio, una narrativa ostile alle migrazioni, ostile ai rifugiati, il fatto che abbia fatto questa scelta ha mandato a noi, che in questo ambito abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare, un enorme messaggio di incoraggiamento, di speranza, di esempio e anche di sprone, perché il suo messaggio non era un messaggio metà e metà, era un messaggio a tutto campo, molto radicale in un certo senso sull'accoglienza, ma un messaggio che a mio parere è servito almeno in parte a contrastare quella narrativa negativa che purtroppo in molti posti ha prevalso. Questo messaggio ci mancherà, è chiaro.
Ha avuto modo di incontrarlo? È possibile sapere di quali temi avete parlato, quali argomenti avete affrontato?
L'ho incontrato diverse volte. Io ho sempre pensato che era bello incontrare il Papa, perché innanzitutto la conversazione era sempre molto semplice. Lui si poneva in maniera molto semplice di fronte alle grandi sfide, senza mai rinunciare ad affrontarle, ma era, come dire, un atteggiamento improntato da un lato a un grande impegno, a una grande determinazione a dirci che dobbiamo servire tutti allo stesso modo, che nessuno non è degno di aiuto, di supporto, che tutti abbiamo diritto alla dignità. Questo era il suo messaggio molto forte, ma poi lo sviluppava forse anche da gesuita. Io ho studiato dei gesuiti, quindi credo di avere un po' assorbito anche quell'insegnamento. Lo sviluppava in modo molto concreto e molto pratico. Era un uomo anche di grande buonsenso, praticità, un uomo che comprendeva i rapporti di potere, che era realista da quel punto di vista. Quindi questa commistione, diciamo, di valori forti e di realismo lo rendevano, secondo me, unico e ancora più efficace.
L'enciclica Fratelli Tutti dedica una parte dell'introduzione e un paio di capitoli al tema dei migranti e dei rifugiati. È un momento estremamente delicato e complesso per i rifugiati nel mondo. Sono oltre 122 milioni, un numero in costante crescita, secondo quanto riportato proprio dalla sua agenzia, l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Alto Commissario, cosa resterà del messaggio di Papa Francesco? Fratelli Tutti è stato in qualche modo recepito?
Io credo che sia stato ascoltato, certo non da tutti, certo molti gli sono stati ostili, ma questo è inevitabile. Quando una grande persona muore, ci si chiede sempre se il suo messaggio sia stato efficace. Forse bisognerebbe chiedersi cosa sarebbe stato se non ci fosse stato quel messaggio. In questo mondo, come lei mi ha citato prima, certo, un mondo brutale, un mondo anche che oggi è doloroso dirlo, no? Ma un mondo che a volte valorizza la cattiveria, la malvagità, l'astio. Il suo era il messaggio tutto al contrario. Era un messaggio sempre positivo, forte, anche duro a volte, questa è una cosa diversa, ma positivo. Io credo che sia stato necessario, e io credo anche che sia necessario dire che questo messaggio continui. Speriamo nella Chiesa, ma speriamo anche fuori dalla Chiesa. Certo non è sprecato, certo chi lo ha ascoltato, io spero, lo porterà avanti, che siano in temi di pace, in temi di attenzione alle persone vulnerabili come rifugiati e migranti, in temi di ambiente, natura e clima, che sono stati ambienti fortissimi, basti pensare alle sue encicliche. Quindi su tutti questi fronti, che sono poi le grandi sfide di oggi, su cui i politici, molto spesso diciamolo, o hanno paura a esporsi o si espongono non nel modo giusto, lui ha dato un esempio e io spero, credo che sia possibile vivere di quell'ispirazione e portarla avanti.
Era l'Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi. Chiedo all'imam Yahya Pallavicini, Fratelli Tutti non è rivolto ai cattolici, è un messaggio universale, si ritrova in quell'enciclica, il messaggio che arriva è un messaggio davvero per tutti?
Sì, questo effettivamente è una delle grandi portate dell'enciclica, che riesce a parlare chiaramente ai cristiani, ma riesce a parlare anche per coloro che ne hanno comunque una sensibilità, una disponibilità, anche ad altri credenti e anche persino a cittadini che dovessero effettivamente leggere e riflettere su questa proposta, su questa testimonianza. È qualcosa che credo sia accessibile a diversi livelli di lettura. ed è uno dei motivi per cui poi sono contento che indirettamente, ritornando al documento sulla fratellanza umana che è citato più volte nell'Enciclopedia Tutti, nelle scuole, per esempio nelle università del Cairo e negli Emirati Arabi Uniti e in Indonesia, è stato adottato in alcuni corsi di insegnamento e di formazione come modello proprio per la cooperazione interreligiosa. E questo ci fa sperare che appunto la ricaduta di alcuni paragrafi di questo documento possa veramente accompagnare la maturazione di una coscienza e di una responsabilità dei credenti e dei cittadini e dei futuri governanti o imprenditori, ecco, persone di successo, però che siano in qualche modo animate, forgiate anche da questo contributo di prospettiva.
Le chiedo di rimanere in linea, propongo la seconda parte del contributo di José María Poirier, direttore della rivista cattolica argentina Criterio, sul tema del dialogo con le persone comuni.
Tanti di noi, oltre ad averlo incontrato più volte per incontri, per riunioni, lo abbiamo trovato anche per strada o nei mezzi pubblici. Questo era molto tipico. E poi vestiva di Kleshman, non era un uomo conosciuto, non dava mai un'intervista, non appariva nella TV, non parlava per la radio, non scriveva nei giornali, tranne pochissime volte, quindi non era tanto conosciuto. Tantissime persone in Argentina, soprattutto a Buenos Aires, dove lui era il vescovo, non lo avevano mai visto. Lui è un uomo che parlava in voce bassa, con un'espressione piuttosto triste, molto seria, e questo produce poi un cambiamento enorme quando è scelto Papa. Così che tante volte quando mi domandavano dall'estero, ma perché lei dice che è una persona così seria? Perché certo, come Papa appare sorridente, aperto, con un feeling particolare col pubblico, con le persone. Questo è molto, molto vero. Lui camminava le strade, lui andava ogni weekend, andava in qualche parrocchia povera, in quartieri periferici, come se fosse un prete in più che andava lì a ascoltare, a sentire. Certe cose si vedevano chiaro, era un uomo che raccomandava ai suoi sacerdoti: non fate domande, ascoltate. E quindi qui c'è una consecuzione con il suo pontificato, però dall'altra parte uno può vedere che l'arcivescovo di Buenos Aires aveva un certo modo di pensare. Lui non si è interessato particolarmente per il tema degli omosessuali, per esempio, e poi appare già da Papa con un interesse che marca un cambiamento, un interesse peculiare, il tema della famiglia, perché lui quello che capisce: le chiese si svuotano, le persone non si sposano per chiesa, tanti non fanno il battesimo ai figli. Questo lo capisce e dice: che possiamo fare, come dobbiamo fare? In questo senso, per quello che secondo me Fratelli Tutti è molto importante, però secondo me Bergoglio non è un uomo da scoprire nelle encicliche, è un uomo da scoprire nell'azione, nell'intuizione, nei particolari. Perché fa il primo viaggio a Lampedusa? Perché lui vuol segnare il suo ponte. E poi perché non va a tanti paesi europei? Perché non è andato a Parigi in Francia, non è andato in Spagna, non è mai andato. La Chiesa tedesca, soprattutto tanti dei loro vescovi, pensano in cambio che non sia un uomo di grandi riforme, perché considerano che è stato un uomo più conservatore. A me sembra molto interessante quando Javier Cercas, lo scrittore spagnolo che ha pubblicato questo libro, dice: Bergoglio è poliedrico, e prende la parola che adoperava lo stesso Papa, è un uomo con tante facce, molto difficile da capire. Uno quando crede di aver capito Bergoglio, in realtà c'è tanto ancora da scoprire. E questo coincide con l'impressione che abbiamo avuto tante persone, che quando avevi un colloquio con lui, sentivi che lui t'aveva capito profondamente, però lui per te rimaneva un'incognita, rimaneva un mistero. E in questo penso che sì, che l'evangelizzazione, la preoccupazione per la missione della Chiesa è fondamentale. Comunque lui non credeva nella Chiesa tradizionale eurocentrica, in questo senso era troppo forte la sua decisione. Lui una volta, ricordo, disse: le encicliche non le legge nessuno. E questo è il senso, il fiuto politico di Bergoglio. Bergoglio capiva che i cattolici non leggevano le encicliche, quindi erano documenti più per segnare qualche cosa. E lui credeva che la testimonianza, unita a una vita austera, povera, di vicinanza con la povertà e con la sofferenza, erano fondamentali nella vita della Chiesa.
Riusciamo a smentire anche Papa Bergoglio? In effetti le encicliche si leggono, soprattutto alcune, le sue, si leggono e come, Imam Yahya Pallavicini. Un'ultima domanda, abbiamo un paio di minuti. Riusciremo a capire Bergoglio solo con il tempo? Era un Papa avanti rispetto alla realtà che lo circondava?
Ah, penso di sì, ha avuto una funzione anche questo profetica, ecco, per esempio di distinguere tra veri credenti e fondamentalisti, e quindi allearsi tra i credenti per scongiurare la strumentalizzazione eversiva delle forme religiose. E questa cosa qui è stato un antidoto, è stata probabilmente una promozione della convivenza e della coesione sociale. Se non ci fosse stato, ecco, se non ci fosse stata la sua opera, credo che, da come vedo purtroppo che dilagano in questi ultimi anni, gli interessi, gli arroccamenti e le competitività sarebbero esplose sulle delle basi di fondamentalismi, come lui stesso diceva, una terza guerra mondiale a pezzettini. Invece la sua opera ha permesso, credo, alla Chiesa cattolica, ai cristiani, ma anche ad altri credenti come noi musulmani, di convergere in una responsabilità sia spirituale ma anche sociale, ribaltando delle possibilità negative che speriamo non si scatenino adesso con la sua scomparsa.